Sulle note di gente di Mannarino salutiamo con piacere la nostra ospite per questa terza pagina di Alphaville, Maurizia Balmelli, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Maurizia Balmelli, traduttrice ticinese, è stata insignita del premio di traduzione Giovanni Emma e Luisa Enriquez 2025, riconoscimento che prende nome dai membri della famiglia Enriquez, che è a capo della casa editrice Zanichelli, ogni anno conferito a chi si fa notare per l'eccezionalità del suo lavoro, appunto in ambito traduzione letteraria, evidentemente. L'annuncio è arrivato il 17 maggio scorso durante il Salone del Libro di Torino. Maurizia Balmelli è nata a Locarno, vive però da tempo in Francia, a Parigi, è una delle più apprezzate traduttrici letterarie dall'inglese e dal francese. Ha insegnato per più di 10 anni alla scuola di traduzione editoriale gestita da tutta Europa a Torino. Ha tradotto tra gli altri Agota Christoph, Emmanuel Carrère, Noël Revaz, Cormac McCarthy, Sally Rooney. Tanti riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il premio speciale di traduzione dell'Ufficio Federale Cultura nel 2022. E adesso arriva questo, Balmelli. Allora, la domanda forse è un po' scontata, gliel'avranno già fatta, ma ci racconti che cos'è, cosa significa per lei questo premio?
Significa, è un'incoronazione in qualche modo, per vari motivi. Il primo che mi viene da raccontare è che la presidentessa attuale della giuria è niente meno che Renata Colorni, illustrissima germanista, già direttrice dei Meridiani Mondadori, traduttrice di Thomas Bernhard, di Dürrenmatt, di Goethe, di Mann. E, ecco, questo è il primo motivo. E poi è un premio che hanno vinto. I vincitori di questo premio sono tra i migliori traduttori italiani contemporanei, quindi mi sento ben circondata e molto onorata, ecco.
Lei un po' di tempo fa, sempre qui da noi a Rete2, in un'intervista disse: tradurre è un gesto impossibile. La nostra Barbara Camplani, che ha curato questa intervista, se l'è segnato, e allora le volevo chiedere intanto quali sono le difficoltà nella traduzione, e in particolare lo ricordo visto che lei traduce da più di una lingua, dal francese e dall'inglese. Cito le sue ultime opere tradotte, sono La gatta di Colette per Adelphi e Il tagliapietre di McCarthy per Einaudi. Sono due lingue molto diverse, una è di ceppo romanzo, potremmo dire, l'altra è una lingua diversa, insomma, celtica. Partendo dal presupposto che tradurre è un gesto impossibile, come ci si confronta con due mondi così differenti come quello francofono e quello anglofono?
Ci si confronta mettendo alla prova in entrambi i casi, e direi, non dico allo stesso modo, con modalità diverse, ma con la stessa finalità, l'italiano, perché ogni lingua ha dei comportamenti specifici. E se vogliamo parlare di difficoltà di traduzione, quanto tempo abbiamo?
Beh, c'è spazio.
Ogni lingua ha le sue specificità, non solo a livello semantico, ma anche e soprattutto a livello formale, morfologico, quindi estetico, e bisogna cercare di portare l'italiano fuori dai suoi confini, bisogna che scollini e che faccia quello che non fa quando è in casa sua, ecco, non so se l'immagine è chiara.
È in casa sua, si spieghi meglio.
L'italiano, vuol dire che l'italiano, per esempio, se pensiamo alla musicalità della lingua, la musicalità della lingua, tra le altre cose, è data dagli accenti tonici. L'italiano non ha affatto gli stessi accenti tonici del francese e dell'inglese, per chiarire. Il francese è una lingua che è fatta di parole tronche, noi di parole tronche ne abbiamo pochissime, sono la maggior parte piane e addirittura sdrucciole, addirittura bisdrucciole, quindi capisce che l'andamento della lingua è completamente diverso. E perché una lingua con un andamento così diverso recuperi il sapore di un'altra lingua con, appunto, che risponde a leggi distinte, bisogna mettere in pratica tutta una serie di, non dico stratagemmi perché non è bello, è riduttivo, ma di invenzioni a livello proprio di tessitura del testo.
Il lavoro di traduzione, ne siamo convinti anche a Rete 2, è un lavoro estremamente creativo, dove la creatività è necessaria, è imprescindibile. Dall'altra parte però si assiste spesso al fenomeno delle ritraduzioni, cioè una traduzione di un grande classico viene giudicata datata dopo qualche decennio e quel classico viene ritradotto. È successo col Signore degli Anelli, è successo con Philip Dick, di cui è appena uscito un Meridiano di cui abbiamo parlato. E come mai, secondo lei, nella percezione delle case editrici più che altro, la traduzione invecchia rispetto al classico originale, e perché la traduzione stessa non viene tutelata a sua volta come una forma d'arte creativa?
Ma la risposta sta nella domanda, perché io sono abbastanza del parere che se la traduzione invecchia, ma perché la traduzione invecchia e l'originale no? Nel senso che sempre di lingua stiamo parlando, e così come invecchia la lingua della mia traduzione, invecchia la lingua dell'originale. E allora se l'originale sopravvive al passare del tempo, se la lingua dell'originale sopravvive al passare del tempo, perché la lingua della mia traduzione non sopravvive altrettanto? E io credo che bisogna proprio pensare. La risposta a questa domanda va data, secondo me, sposando una posizione autoriale, che nella sua stessa domanda viene in parte negata, perché lei diceva, aspetti, com'era l'ultima parte della sua domanda? Diceva... se la scorda lei.
Sì,
quello che voglio dire è che se al traduttore non viene riconosciuto, anche se viene riconosciuto in teoria, ma poi nella pratica delle cose, soprattutto in Italia, no, non viene riconosciuto uno statuto autoriale, poi non ci si può lamentare che la sua lingua
valga meno.
Non so come dire questo, però io credo che bisogna tendere a dare legittimità, proprio legittimità piena di testo letterario, sì, alle traduzioni.
Concordo totalmente, anche perché tra l'altro la traduzione di un libro, di un'opera, di solito arriva poco tempo dopo che è stata scritta, quindi nella lingua usata per tradurre c'è il tempo, il sapore del tempo della lingua usata per scriverla, quell'opera. Se noi ritraduciamo 50 anni dopo un romanzo degli anni 60, per tradurlo in un linguaggio più moderno, più comprensibile alla modernità, perdiamo il sapore degli anni 60 che la traduzione primaria aveva. Insomma, è complesso.
Ecco, forse su questo non sono così d'accordo, perché
mi dica.
Se un testo letterario è per definizione immortale, vuol dire che ha qualcosa che trascende la contingenza storica, no? Mm-hmm. Ritradurre quel testo secondo degli standard e dei canoni nuovi può essere un modo di reinterrogarlo, di rimetterlo alla prova, e può, come dire, tenere vivo il dibattito ermeneutico attorno al testo. Questo sì, credo che possa avere un interesse proprio teorico, il gesto della ritraduzione dei classici. Questo
è vero,
sì,
che le variabili sono tante e ogni lettura che semplicizzi perde via qualche pezzo per forza. E una domanda così un po' più leggera, Balmelli,
sì,
da traduttrice ticinese, lei che rapporto ha con le specificità della lingua italiana parlata nella Svizzera italiana?
Le specificità della lingua italiana parlata nella Svizzera italiana sono un bel problema. Sono un bel problema perché sono specificità che non dicono, qui ne dis pas leur nom, come si dice in francese, che non vengono, secondo me, sufficientemente interrogate, sufficientemente problematizzate, e che se ne dica, noi siamo lontani dall'Italia, perché siamo comunque... c'è una porosità tra noi e il resto della Svizzera che alla fine è superiore a quella che c'è tra noi e l'Italia. Lo dico con cognizione di causa, perché ho insegnato, come diceva lei, per 10 anni a Torino. Ci sono arrivata a insegnare abbastanza giovane, con tutti i miei complessi di ticinese e di parlante italofona che viene da di là dalla frontiera, e questi complessi li ho risolti vedendo quanto le idiosincrasie regionali esistano e sussistano anche in Italia. La differenza è che in Italia l'Italia è un crogiuolo e i vari italiani all'interno dell'Italia si parlano, dialogano tra loro, si confrontano, si incontrano. Noi siamo isolati, e del nostro essere isolati siamo abbastanza inconsapevoli. E oserei dire orgogliosamente inconsapevoli, che è un problema.
Che belli spunti che ci sta dando, grazie, perché sono riflessioni che ciascuna delle quali meriterebbe proprio di essere seguita in una pagina a parte. Io purtroppo invece tra poco devo già salutarla e le volevo chiedere un po' per concludere qualcosa sul tema forse più di attualità e maggiormente preoccupante in questi ultimi anni, ovvero quello dell'arrivo delle intelligenze artificiali. Noi sappiamo che per i lavori elementari di traduzione funzionano già discretamente, è banalmente possibile capire il significato di un messaggio, di un testo breve, di qualcosa di non letterario, facendolo mangiare e digerire a un'intelligenza artificiale in qualunque lingua. Dall'altra parte la traduzione letteraria è tutto un altro campionato. In questo senso, da professionista di questo campionato, lei vede con preoccupazione il fatto che l'intelligenza artificiale possa evolversi fino a minacciare l'importanza del suo mestiere?
Guardi, non ne so abbastanza, sinceramente. So, diciamo che forse un po' snobisticamente, dall'alto dei miei grandi autori, mi sento al riparo, forse indenni. Di sicuro quello che secondo me potrebbe essere, anche se non un problema diretto per quanto riguarda il mio orizzonte, ma comunque il mio orizzonte potrebbe subire delle ricadute in maniera indiretta, è il fatto che se tu affidi la traduzione di opere letterarie, anche di levatura media, a un'intelligenza artificiale, abitui il lettore a un livellamento della lingua, perché voglio dire adesso, prima di arrivare a che la I si affini al punto da poter appunto affrontare l'arte letteraria propriamente detta, ci saranno tutta una serie di passaggi attraverso i quali il lettore o comunque il fruitore si abituerà a degli standard diversi, a una maggior probabilmente uniformità, e sa la storia della rana che metti nell'acqua fredda, poi a poco a poco riscaldi l'acqua e la rana muore bollita senza accorgersene. Ecco, temo un po' che faremo questa fine, ma la stiamo già facendo, su tanti altri piani la stiamo già facendo.
Sì, la vediamo arrivare e la temperatura sta gradualmente salendo effettivamente nella pentola. Prima di salutare...
Le dico solo una cosa, sto traducendo Isabella Ahmad, che è una scrittrice britannico-palestinese,
sì.
È un romanzo che racconta l'allestimento di un amleto in Palestina. Ecco, a proposito di bollire di cuocerci a fuoco lento, direi che adesso il fuoco è molto alto e sono molto contenta di tradurre un libro del genere in questo momento, perché probabilmente farà muovere delle cose.
Enter Ghost, tra l'altro, il titolo giusto di
Enter
questo romanzo.
Ghost, sì.
Abbiamo fatto i compiti.
Sì.
Ci vuole dare qualche anticipazione su questo lavoro di traduzione nello specifico, come ci si è avvicinata e che approccio sta seguendo?
Ah, guardi, questa è bellissima. Marsilio, che pubblica questo libro e con la quale io stavo già collaborando, mi scrive un giorno dicendomi, l'editore di Marsilio mi scrive dicendomi: senti, abbiamo acquisito Enter Ghost di Isabella Ahmad, lo conosci? E io le dico: alza il telefono. Lei mi dice: sono in una riunione. Io le dico: alza il telefono, va bene, esco dalla riunione. Le dico: guarda che ho fatto una delle prime manifestazioni non autorizzate a Parigi per la Palestina con degli attivisti pro-palestinesi e ho conosciuto in manifestazione Isabella Ahmad. Eravamo sotto i lacrimogeni e qualcuno le diceva: Isabella, Isabella, lei è Maurizio Belmelli, una traduttrice, e a me: lei è una scrittrice. E questo è avvenuto letteralmente sotto i gas lacrimogeni, per cui non mi sembrava di essere la persona destinata a tradurre questo libro.
Ed è, immagino, un incontro che non si dimentica.
Sì.
Anche nelle circostanze. Io ringrazio Maurizio Belmelli, ancora complimenti per questo premio più che meritato. Siamo ansiosi di leggere la sua traduzione di Isabella Ahmad, Enter Ghost. Non mi resta che augurarle buon lavoro e a risentirci sicuramente a presto.
Grazie a voi, a presto, buongiorno.